Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Ecco, con il tuo Spirito.
Abbiamo come ricordo oggi, come intenzione nella Messa, ricordiamo Stefania e Franco, abbiamo i loro familiari qui con noi. Ecco, è anche il ricordo di Francesco, ci uniamo a Letizia, ricordiamo la sua testimonianza.
Dal Vangelo secondo Marco, al capitolo 11, versetto 1. Quando furono vicini a Gerusalemme verso Betfage e Betania, presso il monte degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli e disse loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito entrando in esso troverete un puledro legato sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà perché fate questo, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: perché slegate questo puledro? Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù, e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli, ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli. Ed entrò a Gerusalemme nel Tempio, e dopo avere guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. Parola del Signore.
Ci fermiamo insieme qualche minuto a commentare la pagina del Vangelo, l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, nel Vangelo di Marco, al capitolo 11. E questa può essere descritta come l'inizio dell'ultima parte del Vangelo, rifacendoci a Isaia. Ecco, c'è chi suggerisce di rileggere il capitolo 52 di Isaia, dove si parla, in realtà riprendendo il capitolo 40 di Isaia, si parla del ritorno del Signore a Sion. E subito dopo c'è il canto del servo, l'ultimo. Le due cose devono essere, anche per chi ha disposto il libro di Isaia, devono essere connesse, e così vediamo una possibilità nel Vangelo di interpretare anche questo ingresso di Gesù in rapporto alla racconto della passione. Ecco, vi lascio la parola.
Nei quattro Vangeli questo racconto dell'ingresso di Gesù narra come egli stesso abbia voluto adempiere concretamente l'oracolo che troviamo in Zaccaria capitolo 9 versetti 9 e 10, ed è il solo annunzio messianico dove il Messia viene descritto come una persona umile, povera. Nel racconto anche Luca introduce nella sua narrazione numerosi tratti che sottolineano la regalità di Gesù e in particolare presenta alcune allusioni anche al racconto della consacrazione di Salomone. Secondo Luca, questa è l'apertura dell'ultima parte del Vangelo che si svolgerà interamente a Gerusalemme. La folla che segue Gesù grida Osanna. Questa invocazione è la trascrizione dell'ebraico Oshihana ed è un'invocazione che si trova nel Salmo 118, versetto 25. L'Evangelista non traduce questa parola, forse perché la riteneva già conosciuta dai suoi lettori. Si ritiene che già nel giudaismo antico questo termine avesse perso il suo significato originario di preghiera e di invocazione per diventare un'esclamazione di lode e di giubilo. E poiché anche il Salmo 118 era interpretato in senso di lode e di giubilo, nel senso messianico, la gioia espressa nel grido Osanna era legata anch'essa all'attesa del discendente di Davide che avrebbe portato il riscatto e la salvezza per l'intero popolo di Israele.
Anche io mi sono fermata su questa acclamazione che è presa dal Salmo 117-118 e mi ha colpito perché questo salmo è importante in questo capitolo che riguarda l'ingresso di Gesù in Gerusalemme e l'insegnamento di Gesù nel Tempio, le dispute con i sacerdoti e con gli scribi e anche la sua passione. È così importante che l'altro versetto del Salmo è citato in un momento cruciale, la pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo, dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile ai nostri occhi, la parabola dei vignaioli omicidi con la quale Gesù risponde ai sommi sacerdoti e agli anziani che gli chiedono con quale autorità fai queste cose. Mi sono chiesta perché proprio questo salmo, forse perché è un salmo messianico, forse anche perché è un salmo, forse era un salmo della festa che si celebrava. Comunque c'è questo benedetto colui che viene nel nome del Signore e benedetto il regno del nostro padre Davide, che non è nel Salmo, è un'aggiunta. Comunque Gesù viene accolto come colui che viene mandato dal Signore, evidentemente, e quindi il figlio di Davide. Leggendo il Salmo per intero, io l'ho sempre trovato molto bello, senza dubbio, ma anche difficile da seguirne, è difficile seguirne il filo, perché è un salmo anche drammatico. Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. È un canto di salvezza, ma anche l'ho sempre trovato molto, molto drammatico, ecco. E poi c'è appunto quella rivelazione che la pietra che è scartata diviene testata d'angolo, questa è l'opera del Signore ed è mirabile agli occhi degli uomini. E poi c'è l'invocazione di salvezza, è come dire dona Signore la tua salvezza, cioè Osanna, è come dire manda il tuo Salvatore. E poi si dice benedetto colui che viene nel nome del Signore. Quindi è riconosciuto come colui che dà la salvezza e la vittoria.
Ma una cosa un po' particolare è che abbiamo letto che per tre volte Gesù ha annunziato la sua passione per poi risorgere, ma intanto questa passione così, così sottolineata e a cui seguivano sempre delle incomprensioni profonde, basti pensare Pietro che gli dice questo no, questo non ti accadrà mai. No, lo ricordo perché adesso, appunto, che stiamo entrando a Gerusalemme, sembra che sia proprio Gesù a predisporre, per così dire, questo ingresso così solenne. C'è lui che li manda perché cerchino e trovino questo asinello, ed è una cosa molto sottolineata da tutti gli evangelisti, anche da Marco, questa cura che ha di spiegare cosa trovano, e poi lo ripete, trovano proprio così, lo portano. Dopodiché sembra che loro, che i discepoli, capiscano benissimo, infatti mettono i propri mantelli sopra l'asinello, lui vi sale, li mettono anche davanti, e quindi proprio è un ingresso reale, ecco, regale, scusate, da re. E quindi niente, è solo che così evidentemente Gesù non solo l'accetta, ma lo provoca in qualche modo, questo ingresso così solenne e, come diceva Andrea, insieme anche così umile, così, ecco. Niente, lo sottolineo perché era stato talmente tanto attento Gesù a che non fraintendessero, ecco, quello che è lui e che avrebbe fatto a Gerusalemme, che non può che fare molta impressione questo ingresso così. Evidentemente c'è anche la volontà di sottolineare e di affermare che lui è proprio re e che è proprio discendente di Davide.
Ma sì, sempre su questa linea, di questa manifestazione del fatto che lui è veramente re, ma anche di questa umiltà, io stamattina ero rimasta colpita da quello che apparentemente in maniera casuale è stato il salmo che abbiamo letto, in cui abbiamo detto: io stesso, dice Dio, ho stabilito il mio sovrano sul Sion, mia santa montagna, tu sei mio figlio. Ecco, e questo figlio che adesso si sta manifestando, però la caratteristica della umiltà, della piccolezza, è molto forte. Cioè, notavo per la prima volta che non hanno neanche un asino, devono prenderlo in prestito. E questa gente, fra cui ci sarà stato anche il cieco che aveva appena cominciato a seguirlo, insomma, una folla, mi sembra abbastanza umile, mi pareva che facesse evidenziare molto questo aspetto di piccolezza di questa scena, di questa umiltà, ecco, di questa scena. La cosa che mi pareva più segnare il suo essere il Messia, ma non so, è questo sguardo a ogni cosa all'intorno. Mi è parso veramente, certamente anche il salire sopra l'asino richiamando le profezie, però non so, continua a sembrarmi dominante la nota di piccolezza, di umiltà di questa scena. Ma invece questo sguardo mi sembra veramente lo sguardo del sovrano che sta guardando tutto ciò che per lui è stato preparato, sapendo bene che sta andando verso la passione.
Mi sembrava che il Vangelo di ieri fosse stato molto profetico rispetto al brano di oggi, perché ieri c'era il cieco che gridava forte: butta via il mantello e lo chiama Gesù, figlio di Davide, Gesù. E anche oggi troviamo questa gente che il mantello è una cosa non particolare, molto evidente, e anche questa gente grida e lo chiama discendente di Davide. Presumibilmente è anche questa gente aprirà gli occhi e comincerà a vederci come il cieco di ieri.
È importante sapere leggere questa questa frase qua, che quando che Gesù ha bisogno, cioè sapere questo per noi che leggiamo, Gesù ha bisogno, cosa fa? Manda, cioè la missione, manda e fa portare quello di cui ha bisogno. Gesù ha bisogno, ecco, questa è una cosa importante per noi da tenere a mente.
Anche a me ha colpito questo asinello che è presente, molto presente in questo brano, questo asinello che deve portare Gesù e che non è un cavallo, e quindi l'umiltà di Gesù si presenta come re, come figlio di Davide, però con una cavalcatura molto molto dimessa, e appunto il brano di Zaccaria 9:9, e vorrei leggerlo perché è molto bello, è stato già citato all'inizio da Andrea. Esulta grandemente, figlia di Sion, quindi questa gente che esulta intorno, giubila, figlia di Gerusalemme, ecco a te viene il tuo re, egli è giusto, vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro, figlio d'asina, fa sparire i carri da Efraim, i cavalli da Gerusalemme, l'arco di guerra sarà spezzato, annunzierà la pace alle genti. Ecco, insomma, io voglio pregare che noi tutti possiamo essere questo asinello.
Mi sono fermata su questa frase, colui che viene. Il regno che viene naturalmente si identifica con Gesù. Allora mi ha richiamato due passi. Giovanni Battista, quando appunto richiamava la venuta del più forte, ecco, e anche Giacobbe, quando benedice Giuda, dice: lo scettro non si allontanerà da Giuda finché non venga colui al quale era esso apparteneva. Mi sembrava, ecco, questo il veniente, insomma. Noi chiamiamo sempre questo ingresso trionfale in Gesù, è stato già sottolineato dalla Barbara, anche a me comunque ha colpito questa cosa. Io non so se storicamente fosse stato un grande, un trionfo, mi sembrava invece di capire che era una manifestazione comunque molto, molto modesta, molto, insomma, quelli che andavano avanti e quelli che erano di dietro, ecco, osannavano Gesù, ma in effetti non ha suscitato neppure nei romani una reazione, ecco, quando si è presentato davanti a Pilato, nessuno ha mai accennato di questa esultanza che è stata fatta, quindi sembrava anche di sottolineare appunto questa grande mansuetudine, questa semplicità di questa entrata, ma con una portata grandissima. Infatti appunto è stato già detto in Marco, è sottolineato: benedetto colui che viene, il regno del padre nostro Davide che viene. E qui naturalmente c'è due Samuele, ecco, la profezia che questo Gesù veramente è il diretto di Gesù. Ecco, no, volevo dire questo. Benedetto colui che viene, ma in una forma naturalmente molto semplice, molto mite, molto umile.
Io sottolineerei il fatto che questo lo dicono i discepoli, la folla che lo accompagna, interpreta colui che viene, si rifà al Salmo 118, mentre, come è stato citato da Sara prima, nel capitolo 12 di Marco lo stesso Salmo torna, ma è molto diverso quello che Gesù cita del Salmo, cioè la pietra scartata. Qui non c'è nessuna pietra scartata in bocca alla folla e ai discepoli, e soprattutto mi sembra c'è un contrasto molto forte, e tutto il brano mi sembra costruito in questo modo, fra quello che Gesù fa, perché non c'è nessuna citazione qui di Zaccaria 9, non c'è la citazione di Zaccaria 9, è Gesù che si preoccupa di preparare tutto, e addirittura il racconto evangelico vuole sottolineare che Gesù aveva preveggenza, che tutto era pronto per lui, l'asinello lui lo sapeva, era là, nessuno era mai salito su quell'asinello lì perché era quello che doveva servire a lui secondo le profezie, eccetera. Ma questo è quello che è tutto il racconto che noi vediamo, si occupa soprattutto di questo, cioè quasi tutto il racconto è preoccupato di stabilire tutti i particolari di come Gesù ha voluto entrare. Ma questo è quello che pensa Gesù. E quindi il testo che è stato letto giustamente da Gemma, il testo di Zaccaria 9, è la concezione che Gesù ha, ed è un testo, diciamo, straordinario, ma anche scioccante, perché non si è mai visto un re, tra l'altro la traduzione italiana dice là vittorioso, ma il testo non dice così, non dice che è vittorioso, giusto e vittorioso traducono, non c'è scritto vittorioso, né in ebraico dove c'è scritto che è salvato, né in greco dove si dice che è salvatore, ma non vittorioso. Ma in ogni caso il brano, la sostanza di quel brano di Zaccaria è scioccante, cioè un re che non ha un esercito, che distrugge tutto quello, i carri, i cavalli, gli archi, e parla di pace alle genti nel contesto in cui siamo, cioè nel contesto dell'oppressione romana, eccetera, delle speranze riposte nel figlio di Davide. Questo è una cosa completamente opposta, non è semplicemente una forma diversa, un po' più umile, è l'opposto di queste speranze che sono legate all'espressione figlio di Davide. E difatti la gente interpreta benedetto il regno del nostro padre Davide che viene. Il regno del padre Davide che viene, c'è da presupporre da molti testi, è il regno di Israele che viene ricostituito, e quindi anche la liberazione dalla oppressione del romano, eccetera. Non solo, naturalmente, non ha solo un aspetto politico, ha anche un aspetto sempre religioso, eccetera, questo indubbiamente, ma questo aspetto politico è fondamentale. È la ripresa del regno di Israele, Davide, che era sparito dalla storia di Israele completamente. E quindi c'è un fortissimo contrasto fra quello che Gesù fa e quello che gli altri pensano e acclamano. Questo poi concludo dicendo che non dobbiamo lasciarci ingannare da quello che dicono i Vangeli, perché gli Evangeli reinterpretano, io penso, ecco, la concezione del Messia figlio di Davide alla luce di quello che Gesù sceglie di essere. E quindi naturalmente gli Evangeli, poi soprattutto questo non è tanto Marco, ma è Matteo e Luca, ecco, presentano Gesù come il figlio di Davide, ovviamente. Ma quel figlio di Davide che presenta Matteo e Luca è un figlio di Davide che non corrisponde alle speranze davidiche, del messianismo davidico. Quindi in questo brano noi vediamo, ecco, l'iniziativa di Gesù, da un lato è stato anche accennato, e dall'altra l'acclamazione che nella mente probabilmente di quelli che acclamano non ha lo stesso senso che Gesù dà al suo ingresso, perché Gesù fa l'ingresso per andare a offrirsi. Nella testa di Gesù c'è questa idea che lui deve offrire la sua vita, nella testa degli altri non credo. Ecco, raccogliamoci, unendo le nostre voci e la nostra preghiera. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore come ogni giorno facciamo per tutta la sua Santa Chiesa, perché abbia sempre davanti agli occhi il modello di Gesù, il Re mite giusto che porta la salvezza. Preghiamo. E il principe della pace che porta la pace alle genti possa operare nel cuore degli uomini in vista della riconciliazione tra uomo e uomo e in particolare la riconciliazione tra i popoli, perché possano cessare le guerre fino ai confini della terra. Preghiamo. Per tutti quelli che detengono il potere, che sono responsabili dei popoli, delle nazioni e della cosa pubblica, perché possano sempre avere come loro obiettivo la giustizia e l'equità. Preghiamo. Preghiamo per tutti i poveri, per tutti i bisognosi, per gli ammalati nel corpo e nello spirito, per i migranti, per i profughi, per i naufraghi. Preghiamo per tutti quelli che sono colpiti dalla pandemia, in particolare nei paesi più poveri, dove non c'è possibilità di curarsi. Preghiamo. Oggi è la memoria di Giovanni Paolo II. Preghiamo per tutto quello che egli ha fatto, e anche sempre in ordine alla pace, forse il suo insegnamento più significativo dei suoi ultimi anni. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oggi allora, nel ricordo di Stefania e dello zio Franco, preghiamo per tutti i loro familiari che sono con noi, per tutto quello che portano nel cuore, per le loro necessità. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Ricordiamo quindi anche Francesco Billi, e tutta la sua, e insieme a Letizia, tutta la sua vita, la sua testimonianza, soprattutto per me la sua morte nella fede, in colui che risuscita i morti. Preghiamo.
Preghiamo per tutti i bambini che fanno i sacramenti in queste settimane, in particolare le cresime, i bambini che l'hanno fatta qui, quelli che lo faranno domenica prossima, quelli della parrocchia, e per tutto il cammino del catechismo, perché il Signore ci illumini su come riprenderlo, per i bambini che devono fare la comunione. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Uniamo le nostre intenzioni a quelle dei nostri fratelli e sorelle, di tutta la Chiesa, per i bisogni degli uomini, dei più poveri, dei morenti. Preghiamo. Ascolta le nostre preghiere che ti rivolgiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.